Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. All'inizio dell'Avvento invochiamo, chiediamo per tutti noi la vigilanza, come abbiamo trovato ieri nel Vangelo, nella parola di Gesù. Invochiamo anche l'aiuto, l'intercessione di Giacomo, mentre ci accompagna la sua lettera. Giacomo, il fratello del Signore, come lo chiama Paolo.
Inizio della lettura della lettera di San Giacomo, i primi 8 versetti. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono nella diaspora, salute. Considerate perfetta Letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la vostra fede, messa alla prova, produce pazienza, e la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla. Se qualcuno di voi è privo di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti con semplicità e senza condizioni, e gli sarà data. La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all'onda del mare, mossa e agitata dal vento. Un uomo così non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, è un indeciso, instabile in tutte le sue azioni. Parola di Dio.
Ecco la lettera di Giacomo che ci accompagna fino alla novena del Natale. Vediamo insieme questi primi versetti della lettera. Giacomo è ancora un personaggio molto importante, molto più di quanto non pensiamo dagli studi anche più recenti. Non dobbiamo equivocare dal momento che gli scritti del Nuovo Testamento, quelli che sono poi entrati nel Nuovo Testamento, hanno una parte enorme in Paolo. Giacomo è stato importantissimo, è il successore di Gesù nella guida dei discepoli palestinesi della Chiesa Madre, diciamo. Pietro ha avuto un ruolo molto importante, è il capo dei dodici, ma i dodici sono per definizione dei missionari, apostoli che vengono chiamati, sono essenzialmente dei fondatori delle chiese, dei missionari. Questo ce lo attesta anche diversi scritti del Nuovo Testamento, Paolo stesso nella lettera ai Galati, e anche gli Atti degli Apostoli parlano della missione verso i circoncisi data a Pietro e della missione verso i gentili data a Paolo. Ma sono dei missionari, ma il capo, il successore, noi diremmo oggi, anche se qui lo chiama il Kyrios, è il fratello di Gesù, Giacomo chiamato fratello del Signore, dobbiamo avere anche il senso dell'importanza, di questa. Poi scrive, come vediamo qui, alle 12 tribù, cioè a tutto Israele, idealmente, anche questo va tenuto conto, della diaspora. È chiaro che chi legge questa lettera molto probabilmente erano essenzialmente gli ebrei credenti in Gesù, chiaro. Ma lui però si rivolge a loro come alle 12 tribù di Israele, anche questo è molto bello. Detto questo, che sono una parola per dire colui che scrive e coloro che ricevono, vediamo più da vicino l'inizio di questa lettera.
Dico una cosa molto semplice. Al versetto 2 questo invito dell'Apostolo, considerate perfetta Letizia, traduce la Bibbia di Gerusalemme, mi ha fatto sentire appunto questo Apostolo, fratello del Signore, come particolarmente vicino a Gesù nel suo discorso della montagna, beati coloro che piangono, eccetera. Quindi mi sembra che questa prima parola riassuma un po' il discorso della montagna.
A proposito delle 12 tribù, nella nostra Bibbia della CEI c'è un richiamo agli Atti, quando Paolo, al capitolo 26, davanti al re Agrippa, dice: «E ora sto qui sotto processo a motivo della speranza nella promessa fatta da Dio ai nostri padri e che le nostre 12 tribù sperano di vedere compiuta». Ecco, cioè, negli Atti.
Supplicando Dio giorno e notte.
Come hai detto, non ho capito.
Supplicando Dio giorno e notte, continua.
Sì, sì. Poi così, notavo che è servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Allora, servo di Dio si trova anche nell'Antico Testamento sempre, ma del Signore, servo del Signore Gesù Cristo potrebbe essere non solo come annunciatore, come fa Paolo, per esempio anche nella lettera ai Romani, ma servo del Signore Gesù Cristo nel senso di essere pronto alla croce. Quindi fa pensare al Signore Gesù Cristo sottomesso alla volontà del Padre e pronto a fare la sua volontà fino alla fine. E poi c'è questa virtù provata, ecco, che è una cosa davvero, anche nella lettera ai Romani c'è: la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza.
Capitolo quinto, lettera ai Romani.
Questo parallelo della lettera ai Romani mi fa pensare che questo detto, che la pazienza, che le prove produce la pazienza, mi fa pensare che questo fosse un detto conosciuto, cioè tra i discepoli di Gesù, perché è citato da due scritti così diversi, che non sappiamo neanche se tra loro si conoscono, forse no.
Chi?
Come scritti.
Ah, come scritti, non lo so.
Cioè, come se si cita una cosa che è risaputa, e che la prova è un modo con cui Dio vuole portare alla pazienza. Riguardo alla traduzione italiana, evidentemente i traduttori hanno voluto produrre questa assonanza con gli scritti di San Francesco. Considerate perfetta Letizia, dice il greco, dice... Pastan Haran, si poteva tradurre anche in un altro modo. Io penso che sia voluto nella traduzione volere fare questa assonanza con un testo che è caro alla pietà cristiana nostra, che interpreta in un certo senso questo testo, è uno sviluppo di questo testo, quando San Francesco fa l'esempio di che cos'è la perfetta letizia: non è neanche conquistare il mondo alla fede, ma è sopportare le tribolazioni senza turbarsi. E infatti è lo stesso spirito che dice qui, cioè di considerare non un incidente antipatico, ma qualcosa che fa parte della paternità di Dio, il subire le prove, perché queste prove producono la pazienza. E andando avanti sembra che le prove siano soprattutto quelle causate dal fatto di essere indigenti in questo mondo. Poi c'è il passaggio del versetto 3 che dice: se qualcuno di voi manca di sapienza, il punto su questo passaggio...
Versetto 5.
Sì. Sulla sapienza non l'avevo mai capito, invece ho capito almeno una cosa dal punto di vista letterale, che il versetto 4 dice: la pazienza porti a perfezione, perché siate perfetti senza mancare di nulla. Se qualcuno manca di sapienza, e questo forse è il passaggio senza mancare di nulla, ma se qualcuno manca di sapienza, non so se mi sbaglio.
Sicuramente l'aggancio c'è.
L'aggancio è quel verbo.
Il problema rimane, cosa c'entri la sapienza?
Esatto. La sapienza forse è perché diceva che non mancava di nulla e poi dopo cioè la sapienza forse è quello che ci fa comprendere le vie di Dio, non so neanche la sapienza è la via sapienziale, quello che ci fa vedere le cose sotto la luce di Dio e non come accidenti, non lo so.
Al capitolo terzo parlerà di nuovo della sapienza, versetti 13 e seguenti. Lì si dice chi è sapiente, accorto, mostri con la buona condotta le sue opere in mitezza di sapienza, con la sapienza e mite. Io penso che anche questo aspetto qua, poi dopo la contrappone la sapienza che viene dall'alto con invece le gelosie, il disordine, l'arroganza. Mi pare che questo aspetto di una sapienza che fondamentalmente è piena di pace, di mitezza, di misericordia, faccia parte di questo quadro con cui sopportare le prove, piuttosto che entrare in contese e comunque chiudersi dentro se stessi. A me sembra poi che la sapienza stia anche proprio nell'abbandonarsi a Dio, che dona, dice, usa quel termine che abbiamo trovato anche in Corinti, questa con integrità, cioè con un cuore unitario, e generosamente, vuole anche dire ovviamente questo termine qua, però che non è che Dio distingua, se si gli chiede poi ti dà, non ti sta a questionare, ma bisogna chiedere, e subito dopo dice allora che va chiesto senza esitare. Questo mi sembra che anche questo faccia parte di un sentire comune in tanti altri scritti, questa fiducia nella preghiera che può ottenere. E già il Vangelo lo dice tanto, e a me pare che questo aspetto, cioè che nella prova si debba cercare di comprendere una via di perfezione e di affidamento a Dio, e quello che manca lo si chieda per poter ulteriormente perseverare, mi sembra che sia il filo che tiene questi versetti.
Tra i due modi di porre questo detto della prova che produce pazienza, quella di Romani citata un attimo fa e questa della lettera di Giacomo, io capisco molto meglio questa della lettera di Giacomo, perché è qua al versetto 3 viene detto esplicitamente: sapendo che la vostra fede messa alla prova produce pazienza, e non la prova, perché la prova di per sé produce, secondo me, una bella arrabbiatura di solito. E invece in questa opera, in questa opera del Signore che per puro dono dà la fede, dà anche un frutto altrettanto miracoloso, che sia la pazienza che il Signore ci concede, e che partendo da questa nostra fede che la chiede, allora è molto fatto salvo le spiegazioni che sono state date del versetto 5 finora, che mi hanno aiutato molto, però no, inoltre c'è il fatto di chiedere di capire il senso di questa prova, domandare a Dio la sapienza per comprendere, e allora questa fede nel Signore, ripeto, miracolosamente ci permette la pazienza nella prova.
Partendo da quanto ha appena detto Barbara, che sia la fede che la pazienza sono doni di Dio, Però io così mi chiedevo proprio concretamente, cioè, poi sono doni di Dio, ma è normale che si devono incarnare in noi, cioè, quindi c'è la nostra parte, la nostra adesione. E allora mi dicevo, perché la prova della fede produce la pazienza? Cioè, nel momento in cui capita la prova, c'è sempre bisogno di fidarsi un po' di più di quanto ci si è fidati fino a quel momento. E allora c'è uno spazio in cui bisogna aspettare, bisogna stare sotto. Allora pensavo che la pazienza fosse proprio questo, questa costanza nello stare sotto, nel credere che Dio è fedele e che interverrà e che ci aiuterà. Ed è questa la pazienza, questo aspettare proprio questo aiuto di Dio, credere che questo aiuto ci sarà. E allora capivo meglio quando dice la pazienza completi l'opera sua in voi.
L'opera sua
di Dio, no?
Sì,
io la intendevo, sì, l'opera sua in voi, dice, non so.
Ergon telion.
Come dice? Ah, non c'è il suo.
Eh?
Non c'è il suo. Quindi si riferisce alla pazienza? No.
Completi traduce, adesso ho capito. Il telion. Devi ergon telion e cheto. La pazienza abbia, non si può tradurre così, un'opera perfetta.
Forse
la traduzione va bene, completi.
Io però l'avevo intesa completi l'opera sua, cioè l'opera di Dio, però non so, sua.
Sì, ho capito.
L'opera sua.
La sua della pazienza, sì.
Beh, insomma, che poi opera sua, a me sembra che poi è l'opera di Dio, perché, non so, io almeno lo intendevo così.
Non è facile, ogni passaggio, non so se c'è qualcun altro che aggiunge, alcuni contenuti sono molto chiari, impegnativi, non è tutto...
No, io aggiungo solo che al versetto 9 si parla di nuovo di una prova, quindi questa sapienza che va chiesta non è un'altra cosa, attiene alla prova, alla comprensione della prova.
Beh, questo potrebbe essere un filo importante della lettera, bisogna verificarlo poi, perché è una delle difficoltà di questa lettera, secondo i commentatori anche tradizionali, è che mancherebbe di unità, di un filo, ecco, logico. Quindi metterebbe insieme, passando da un tema all'altro, argomenti diversi. Non è così sicuro che sia così, però certo bisogna tenerne conto. Questo inizio è certamente... perché dovremmo salutare con gioia ogni tipo di prova? Ogni tipo significa... qui non sta a esaminare quale tipo di prova, se è interiore, esteriore, la malattia, ogni tipo di prova, mi sembra che dica, gli assalti delle prove, perché dovremmo salutarle con gioia? Perché vi costringono a mettere in pratica quello che avete imparato. Adesso io riduco un po' troppo forse, ma comunque si tratta di... forse questo non traduce tutte le sfumature, o tutte, può essere che sia un po' diverso. Io lo intenderei così, perché voi sapete, sapendo, ecco, che sono proprio le prove che vi costringono, dico, a mettere in pratica ciò che avete imparato, e ciò che hanno imparato è essenzialmente da tutta la scrittura, ovviamente, ma vedremo che emerge l'esempio di Gesù. Il capitolo 3, che è stato citato da Paolo, il versetto 13 e seguenti, dove si parla della sapienza, si parla in realtà delle virtù. Là lui discute sul problema della sapienza, in cosa consiste la sapienza. Se uno è sapiente lo deve dimostrare con le opere. In quel caso là però il problema delle opere è che le opere devono essere di un certo tipo. La sapienza si deve dimostrare con un comportamento mite, umile, dolce, eccetera. Quello è il punto là. Il punto di quello è veramente un uomo veramente sapiente è uno che è così, cioè è uno che ha le virtù ed è capace di metterle in pratica. Naturalmente questo presuppone di conoscere le virtù, di conoscere l'esempio di Gesù, cioè di aver imparato. Cioè, prima imparare, continuamente bisogna imparare, ma le prove ti costringono a metterlo in pratica. Lì si vede se tu sei mite, umile, dolce, paziente. Io credo che questo sia un concetto che qui c'è, fondamentale. Cioè, certo che arrivare ad abbracciare con gioia le prove è un vertice della vita cristiana, no? Non è abituale. Questo lo troviamo anche nella tradizione talmudica, per esempio, no? Lo stesso concetto, che bisogna ringraziare Dio con lo stesso fervore con cui lo ringraziamo per il bene che ci dà, con lo stesso fervore bisogna ringraziarlo per il male che ci dà. Arrivare a quel punto lì è molto vicino, questo insegnamento, è difficile avere lo stesso fervore, ecco. Mi pare che qui voglia dire questo, cioè la cosa che colpisce molto è proprio l'inizio, con piena gioia salutate le prove. Questa piena gioia, San Francesco è molto vicino, indubbiamente. Ecco, ciò che segue, se uno manca di sapienza, si potrebbe quindi intendere così. Se uno manca delle virtù, di cui si parla, di queste virtù, perché questo, se uno manca, uno di voi manca, come fa a osservare qualche commentatore, non significa caso mai qualcuno non avesse tutte queste virtù, è il caso normale che fa lui, per dire dal momento che però queste virtù abbiamo bisogno che manchiamo, cosa dobbiamo fare? Perché uno non è mite, non è umile, cosa deve fare? Deve chiedere a Dio. E qui insiste su questo punto, chiedere con fede, cioè io penso che voglia dire, però anche questo posso sbagliare, chiedere con fede in questo caso, come lo commenta successivamente, vuol dire chiedere con piena determinazione. Difatti fa il caso dell'uomo incerto. L'uomo incerto non è incerto se Dio esiste o no, a mio parere, è incerto nello scegliere il bene. Devi chiedere a Dio, vien da Lui, però devi farlo con determinazione, non devi essere distratto dal male, dalle passioni, devi decidere seriamente di seguire il bene, e allora Dio vedrai che te lo dà, queste virtù te le dà. Ma se uno invece è incerto, va un po' di qua, un po' di là, come commenta, dipsicos qui, cioè di doppio animo, e questo è spiegato nell'ultima, a mio parere, nell'ultima espressione. Questo tale di cui fa l'esempio è di doppio animo, cioè è instabile, ma non dice che è instabile nel suo modo di pensare. Forse Dio c'è, forse non c'è. È instabile in tutte le sue vie, nel suo modo di comportarsi. Per un po' vuol fare il bene, poi dopo subito è distratto e non è deciso. Bisogna chiedere con questa decisione, con questa pistis, con questa convinzione. La pistis è anche la convinzione che nello scegliere il bene, allora il Signore te lo darà.